fornire un quadro dello spessore dello storico e dell'articolazione degli interessi di Renato Bordone, seguono due altri interventi più circoscritti al ruolo, alle interazioni che Renato Bordone ha avuto con il Roero, e giustamente toccano questi interventi a due suoi grandi amici. Il primo intervento è quello di Rino Molino è universalmente riconosciuto come lo storico di questo territorio, autore del repertorio, questo testo fondamentale per la ricostruzione della ricerca dei documenti per quanto riguarda i nostri luoghi, e poi di una serie numerosa di monografie su comuni, su luoghi, su chiese, su monumenti. Come diceva prima il professor Pia, ecco, è interessante il nostro territorio anche come esempio di scandaglio, di studi sistematici seri, un ruolo, come diceva, abbastanza unico a livello nazionale, e a lui dobbiamo, come citava, quello che potremmo dire l'invenzione del Roero, appunto da quella tesi di oltre 40 anni fa, che è stata foriera di grossi sviluppi per quanto riguarda la conoscenza della nostra area. Quindi tocca adesso a Rino Molino, Renato Bordone e la Stisi.
Mi riallaccio a quello che ha detto all'inizio Silvano Lausagna e che ha detto Ezio Pia, cioè di questa apertura di Renato Bordone ai ricercatori locali, quali sono io, che non ho titoli accademici, ma sono un bancario in pensione, ecco, questo. Nulla aggiunge, nulla toglie questo, però appassionato. Questo l'aveva detto già, di un'apertura che va fatta ai ricercatori locali, l'aveva detto Renato già in un convegno che si era tenuto ad Alba nel 1989, dove auspicava una maggior collaborazione con gli studiosi delle università, che ovviamente hanno altre possibilità, altre fonti, altri modi di accesso e conoscono bene il materiale che è stato pubblicato, cosa che al locale, ricercatore locale, può anche sfuggire o sicuramente sfugge. E diceva questo, senza nulla, appunto, senza nulla, tra virgolette, parole sue, senza nulla togliere al debito che la conoscenza storica deve sin dal Settecento muratoriano agli studiosi locali e alla loro onnivora curiosità, alimentata dalla disponibilità di fonti ad altri spesso precluse, dalla familiarità con l'ambiente fisico e con la toponomastica locale, tutti vantaggi negati a chi opera da lontano. Molto giusto questo, difatti certi approfondimenti si possono fare solo localmente, ovviamente. Però Renato Bordone, senza dover calcare il territorio passo passo come può fare chi è sul posto, è andato molto vicino e ha centrato molti punti, vedremo qualcosa, ecco, per il tempo che abbiamo a disposizione. Prima di conoscerlo personalmente, io avevo apprezzato molto il suo primo consistente intervento, è stato ricordato da Etiopia, che era comparso nel 71 e 72 in due tranche sul bollettino storico bibliografico subalpino, col titolo L'aristocrazia militare del territorio di Asti, i signori di Gorzano. È stato detto che era questo anche l'argomento della sua tesi di laurea. Decisamente un titolo riduttivo dire solo signori di Gorzano. L'argomento più sviluppato nei due interventi era quello della fase bellica astigiana del 1274-75. Qui siamo, si può dire, nel centro del Roero, e io ho sempre insistito moltissimo su quello che è accaduto in zona lungo tutto il 200 e in particolare dal 1257 al 75, ossia, per essere chiari, dalla guerra con successiva fondazione di Canale nel 1260, della Canale Villanova, perché Canale esisteva già diviso in due parti, non qui certamente, di Montà, di Poirino prima e in seguito di Pralormo nel 75 assieme a San Damiano. Io insisto molto perché la guerra e le conseguenze sono state sconvolgenti per tutta l'area, hanno condizionato anche la stessa vita materiale delle persone, le hanno sradicate, perché mica tutti si sono spostati volontariamente, tanti sono stati costretti. Dicevo, un titolo riduttivo questo che aveva dato Renato al suo intervento, che era notevolmente lungo, ecco. Questi domini di Gorzano che ostacolavano il percorso, questo a detta del comune di Asti, ostacolavano il percorso ai mercanti che, seguendo e risalendo il Borbora, dovevano portarsi alla pianura e quindi ai valichi del Tenda, dell'Argentera, per andare in Francia. Dobbiamo pensare che non c'erano poi tante vie. E Renato è stato il primo che ha posto l'accento sull'importanza di quello che è accaduto lungo questo 200, che è stato ricco, certamente troppo ricco anche di battaglie, perché Asti aveva nemici a tutto giro, tutto attorno, tant'è che dopo la morte nel 1250 di Federico II, Asti comincia a dare addosso a tutti, o viene attaccata da tutti, e alla fine sistema a modo suo anche quest'area. L'analisi che ha compiuto Bordone nei vari settori territoriali dei domini vescovili eccetera, era soprattutto però, o in particolare se vogliamo dire meglio, riservata alla nostra area, non per campanilismo. Certo, lo storico locale, il ricercatore locale è campanilista per eccellenza, ovviamente, se no cosa dovrebbe fare? Si batte per la sua area, perché forse tante cose si possono dire in loco e non vengono dette da fuori. Ma lui scriveva in questo lungo intervento, in questo studio, scriveva: può essere opportuno iniziare da una zona incastellata in maniera particolarmente organica, da quella cioè situata a sud-ovest di Asti e compresa fra il Torinese ad ovest e il torrente Borbore, inteso il bacino, ad est, nota nel Medioevo col nome di Astisio. Qualcuno aveva già citato prima l'Astisio, il Bergadani, nella storia di Monteorrea, ma erano citazioni di una mezza pagina, senza molti approfondimenti. Altri, il Bernocco in seguito, il Vergano nella storia di Asti, nonostante che sia un'ottima storia quella del Vergano, però non va nei dettagli in questo periodo, quello invece che fa Renato. E su questa singolare appunto lega di vassalli vescovili, c'è stata una lega ovviamente nella Stigia per difendersi dallo strapotere, per potere strapotere di Asti, su questa singolare lega, la Coniurazio o Comune de Astixio, a parte appunto i documenti iniziali relativi ai primi anni del 200, parlo di documenti antichi, quelli sui quali, come diceva Esopia, si deve costruire la storia, a parte questi documenti iniziali, ben poco ci fu tramandato dai cronisti astigiani. Motivo questo di una evidente damnatio memoriae da parte del comune. E questi eventi, con la fondazione delle Ville Nove che ho citato prima, furono sintetizzati da Guglielmo Ventura in poche righe. Dice: Asti verso il 1250 ha acquistato questo, questo e questo, e ha fondato il 1900 questo e questo e questo. Tutto lì. In quattro righe è compreso uno sconvolgimento totale del territorio. Ed è su questo che Renato Bordone ha indagato, ricostruendo le vicende fra guerre, pace, cittadinatici forzosi e nuove sistemazioni territoriali. Sulla necessità di indagare su questo ne sappiamo qualcosa nei colloqui con Silvano Valsani per ricostruire un po' la storia di Montagna. È veramente duro, perché bisogna cercare di intuire che cosa è successo, perché nessuno ce l'ha detto. Allora, dunque Renato si muove tutto lungo tutto il 200, seguendo questi diversi momenti. E c'è anche un altro spunto sul quale si sofferma, ed è la distruzione. Qui stavolta il Ventura dice qualcosa in più, dice con 12 righe che ad un certo punto nel 1274 gli astigiani arrivano con le loro milizie a Tuerdo, qui al confine tra Canale, Montà e Cisterna, arrivano lì e distruggono tutto e uccidono tutti quelli che ci sono dentro. 200.000 di artigiani fanno tabula rasa. Ecco, è l'unica cosa che ci viene detta da questa storia, da questo cronista d'epoca. E Renato Bordone indaga su questo e quando scrive dei signori di Gorzano va a fondo, tant'è che ancora oggi, e io non è, credo per ignoranza mia che ci siano altri documenti, altre ricerche, non ci sono state così profonde, per cui a distanza di 40 anni, dovendo ricostruire la storia di Montà, è necessario e solo utile consultare quello che aveva scritto Renato Bordone nel 71 e 72. A conferma, ricordiamo sempre che questo è stato il suo primo intervento pubblicato, un intervento corposo, il primo. Evidentemente ha trovato molto interessante quest'area incastellata e ha ritenuto che fosse già abbastanza omogenea con un suo nome specifico di Astisio, che non significava tutto il territorio di Asti, cioè districtus e oltre, fin dove poteva arrivare Asti, che era molto lontano. Significava un'area molto contenuta, un'area che aveva delle sue peculiarità, un'area che poi continua anche, e sempre su questo continua anche lo studio di Renato Bordone, continua in seguito col nome di Terre di Chiesa, mantenendo quello vecchio di Astisio, tant'è che ancora nel Settecento si diceva Ceresole in Asteggiana, ecco, tanto era rimasto, ma sempre soltanto Asteggiana riferita a quest'area, e Terre di Chiesa, ecco, che sono quelle che erano rimaste quasi tutte piazzate qui, 13 su 17, al Vescovo di Asti. Ma è singolare anche, secondo me, che l'indirizzo di Renato Bordone a parlare dell'Astisio si è continuato, perché dopo questo corposo intervento tuttora valido, credo ci sia il servizio militare in mezzo, mi confermi, vero Patrizia? Sì. Rientrato dal servizio militare, si dedica ancora al Roero, chiamiamolo Roero per capirci meglio, al Roero, non con il nome Roero, ancora come Astisio, ma come una zona a sé. E perché si dedica a quest'area? Perché fa uno studio che pubblica nel 74 su una rivista tedesca, uno studio sugli alamanni, quelle popolazioni che avevano accompagnato i franchi nella loro invasione in Italia, eccetera, e che non erano ancora stati molto studiati. Difatti lui pubblica con il titolo Un'attiva minoranza etnica nell'alto medioevo, gli alamanni del comitato di Asti. Fa una panoramica di questi alamanni in base sempre ai documenti, perché è l'unica cosa alla quale poteva ricavare queste presenze. Gira appunto con un panorama dell'area astigiana, ma poi si concentra su tre documenti che vanno dal 940 al 1018 e pubblicati dal Gavotto nelle più antiche carte dell'archivio capitolare di Asti, relativi a una minoranza alamanna che faceva capo al castello di Pulciano, con vasti possessi soprattutto nei territori di Monteuroero, Vezza e Montardo. Ecco che siamo di nuovo nel locale. Nel locale perché se gli altri documenti confermano la presenza alamanna in giro, qui c'è molto di più. E Renato lo afferra questo e dipana un pochino questa cosa. Difatti questo patrimonio, dice, traendo dei documenti, dice Renato, si concentra soprattutto attorno al castello di Pulciano, con la chiesa di San Ieragio, dice il documento vecchio, quello che era stato trascritto dal Gavotto, credo. Poco discosto da Vezza, dice, di questo castello, però chiaramente, stando fuori dall'area, Renato non poteva individuare il punto preciso, ma importante era che avesse individuato tutta l'area, anche se poi la toponomastica lì è molto molto insicura e un paio di toponimi su quattro, che erano i più importanti, non sono venuti fuori neanche con le ricerche posteriori. In questo caso però bisogna dire che l'iniziale stimolo di Bordone ha contribuito e ha spinto la ricerca locale, sull'esempio degli approfondimenti che lui aveva fatto per il territorio della sua natia Villafranca. Ha insegnato con questi studi locali come si fa la ricerca seria, che cosa bisogna andare a cercare e come. Tant'è che sono emersi vicino a Villafranca, ad esempio, in suoi studi, delle storie legate alle famiglie nobili principali di Asti, ma legate al piccolo, se vogliamo, al Molino di Bellotto, al Castello di Bellotto, tutto scomparso, ma scomparso già nel 600, verso la fine del 600. E lui, indagando così, documenti alla mano, è riuscito a ricostruire il territorio, quello che è stato detto anche prima da De Vecchi. L'amore per il territorio, la ricerca capillare, la ricerca piccola ma funzionale. E così è venuto fuori, sulla scia di queste indicazioni di Renato, è venuto fuori anche un'ulteriore ricerca, per cui il castello di Pulciano è stato riconosciuto, per chi è del posto, Madonna dei Tre Rivi. C'è una bella collina conica che sembra fatta apposta, sembra il colle di Montaperti, non so perché, così i versi di Dante, così conica, con qualcosa sopra, e quel qualcosa sopra è un ciabot, cioè una piccola costruzione agreste, a due piani. Trovare ciabot a due piani non è facile, ma il fatto è che questo ciabot è costruito fino al primo piano da conci in arenaria. Ora trovatemi dov'è che si può trovare un ciabot in aperta campagna costruito con conci squadrati. È evidente che queste pietre squadrate, perfettamente squadrate, risalgono a 11 secoli fa, quando era stato costruito il castello di Pulciano. Ecco, per dire questo dell'interesse locale, generale e anche locale. Studiando meglio, poi sentendo le persone sul posto, si capisce anche che quel San Hieragius, la Ecclesia Santi Hieragi, che è citata sul documento, non è San Hieragi, ma conoscendo un pochino di paleografia si capisce che hanno interpretato male la R di abbreviazione, per cui è San Giorgio. E infatti la chiesa di San Giorgio è ricordata ancora adesso da qualche anziano, che sorgeva a un centinaio di metri da questo ciabot che ricorda il castello di Pulciano. Un altro elemento che però si lega ancora agli Alamanni, e l'autore ne parla sempre, cioè Renato Madonna ne parla sempre, è la singolarità di una dedica a San Gallo a Cornegliano. Io non immaginavo, ma lui l'ha indicato, e dice che San Gallo è affatto sconosciuto nell'Astigiano, ma molto venerato dagli Alamanni in quanto apostolo dell'Alamannia. Anche qui lui ha visto giusto. Se gli Alamanni erano qui, avevano un vasto possesso, evidentemente, e lui cita Vezza e cita Monteo, evidentemente si allargavano anche, perché non era una piccola comunità, forse era qualcosa di più per avere un patrimonio del genere. Cornegliano è qui, vicino a due passi. E allora ecco le conferme locali di chi localmente può accedere o può sapere qualcosa in più, tipo i catasti antichi, e non è che uno da Torino, dall'università, può mettersi lì e passarsi decine di catasti con tutto il lavoro che si richiede, anche qualche difficoltà, se vogliamo, di lettore, eccetera. Ecco che dall'analisi locale vengono fuori concordanze toponomastiche. Per esempio, qui vicino a Vezza, località citata nel possesso alamanno, c'era sui catasti vecchi in Valle Alamanno, cioè nella Valle dell'Alamanno, che poi diventa Vadramano, trasformandosi nell'italiano, che storpia parecchio nella parlata locale, gli antichi termini latini. Ecco, questo Vadramano che esiste ancora, ma se uno va a cercare, che non è leggibile così, ma se uno va a cercare il vecchio catasto, trova che è in Valle Alamanno. Ecco una conferma di questa apertura di Renato su tutta l'area, così come anche c'è una Val d'Arimano nel 700 a Monticello, e siamo sempre in una zona ovviamente vicina a Monticello, al confine con Cornegliano. Ecco che le indicazioni date da Renato, un San Gallo che era un santo degli Alamanni, un castello di Pulciano, indicazioni che poi portano il ricercatore locale a legare i fatti e trovare poi i riferimenti toponomastici. Le ricerche, anche questo è già stato detto, di Renato hanno spaziato sulle famiglie, sulle principali famiglie nobili di Asti, questi mercanti, poi casanieri, poi nobilitati, eccetera. E non tanti hanno parlato delle famiglie nobili che hanno avuto gioco, possessi, castelli, signorie qui nel Rovero. L'ha fatto Renato. Per esempio sui Malabaila. Voi andate a cercare su quello che è la base della ricerca di questo genere del patriziato subalpino del Manno, dove ci sono pressoché tutti i patrizi, tutte le famiglie nobili, sui Malapaila non c'è niente, come non c'è niente degli Scarampi, ecco, per toccare un'altra area sempre piemontese. Per sapere qualcosa dei Malapaila, oltre che consultare gli archivi locali, qui a Canale c'è un archivio proprio dei Malapaila, eccetera, ma per sapere qualcosa di più, a più vasto raggio e dell'importanza, per esempio, di questo casato, bisogna leggere quello che ha scritto Renato Bordone. E dei Malabaila lui scrive in più luoghi, però in particolare scrive dei Malabaila in un bel volume, non ricordo più chi l'ha patrocinato, comunque è un volume su Gandolfino da Roveto. Ora, per illustrare il periodo di fine 400, che è quello quando era vissuto Gandolfino da Roveto, Malabaila, cioè Renato, illustra quella che era la situazione di Asti, Asti orleanese dal 1387, quando era andato Asti con tutta la sua contea in dote a Valentina Visconti, sposata con Orléans, per cui Asti era diventata francese. Ecco, in questo contesto, nella seconda metà del 400, Renato è veramente andato a fondo, illustrando quali sono stati i compiti e gli incarichi di due famiglie in particolare, Malabaila e Damiano. Due famiglie legate al Roero, su questo che insisto, perché i Malabaila qui avevano avuto il feudo di Monticello, poi l'hanno perso per loro mali comportamenti già nel 1342. Poi acquistano un cattivo acquisto, quello di Piovesi, verso il 1345. Poi lo perdono perché ci sono altri più prepotenti di loro. E poi acquistano anche altre quote e infine nel 1400, anzi a partire dal 300, metà del 300, acquistano Castellinaldo in Duarato. Insomma, i Malabaila erano orientati verso quest'area del Roero. In più, quando i Roero vendono a Montà, cioè nel 1441, acquistano il feudo di Montà, un altro ramo. Ma a capire qualcosa, nei tre rami che nei quali si suddividevano i Malabaila, a capire qualcosa bisogna solo leggere quello che ha scritto Renato. E difatti in un bellissimo intervento che Renato fa a proposito di un Bonifacio Roero, ne dirò subito qui dopo, prima ne parla molto nel libro su Gandolfino da Loreto. Qui vengono fuori questi Malabaila che sono tesorieri del Duca d'Orléans, tesorieri della Contea d'Asti, perciò c'era modo anche di farsi un buon fondo, tant'è che poi, e qui continua sempre lo studio di Renato, tant'è che verso la fine del 400 un Alessandro Malabaila fa costruire un magnifico palazzo in Asti, la spesa è talmente grande che vengono fuori poi delle dicerie, per cui si dice che, e sbagliando la tradizione popolare un nome, equivocando un nome con l'altro, dice che era stato fatto con i denari che dovevano servire a pagare i poveri soldati che erano morti o che si erano salvati dalle battaglie di Ravenna, eccetera, 1512, in quel periodo lì, sbagliando tutto. E su questo interviene anche per la prima volta in modo chiarissimo Renato, che dice no, è una leggenda popolare senza credito, in realtà il palazzo è stato costruito prima ed era un palazzo talmente costruito con ogni sontuosità perché doveva servire a ricevere i re di Francia quando fossero venuti soggiornando eccetera ad Asti. Questo ecco un altro intervento sui Malabaila, dei quali non si saprebbe molto. Un ultimo intervento l'ha fatto e non è pubblicato, e penso che potrà essere pubblicato, sono tre pagine molto belle di sunto di questi tre rami Malabaila sul prossimo volume che uscirà su Montafra, se un semestre, là, diciamo così, o un annetto. Ecco. È uno studio inedito, anche questo, molto succoso, molto preciso, illuminante su questa famiglia. Sui Damiano lo stesso, ho citato i Damiano perché i Damiano hanno avuto Priocca soprattutto nel 1362, hanno acquistato poi l'altra metà di Piovesi, così hanno quote qua e là, ma sempre in quest'area. E anche su questa non è che abbiano scritto molto e tanti, nessuno. Ha scritto soprattutto Renato Borbone, il Damiano, che si affiancavano ai Malabaila in questa seconda metà del 400 nella finanza astigiana orleanese. C'è ancora un altro intervento, ecco, possiamo dire su famiglie nobili che possiamo ricordare, ed è quello sui Roero. In realtà Renato non ha scritto molto sui Roero, ma soprattutto ha favorito tesi di laurea che hanno trattato dei Roero, e tesi di laurea molto curate, ecco, da lui. Sui Roero mi piace ricordare un intervento su una pubblicazione che riguarda il Rocciamelone, è del 2008. Questa pubblicazione è stata fatta per ricordare il trittico, il cosiddetto trittico del Rocciamelone, quello che Bonifacio Roero aveva fatto confezionare, aveva fatto incidere, diciamo così, perché su bronzo dorato, a Bruges nel 1358. Si è scritto abbastanza come opera d'arte di questo trittico, ma non tanto di Bonifacio e neanche dei Roero. In questo ultimo intervento del 2008 su questo volume, pubblicato a Borgona di Susa, Renato fa un bel intervento e rifà un po' tutta la scena dei Roero nei loro vari rami, ma soprattutto in quelli locali qui del Roero, e collega anche i Roero di quest'area con i Roero della Valle di Susa, sui quali aveva scritto qualcosa un Chiapusso, ma parlo di inizio Novecento, e poi non si era più scritto niente, cioè sono abbastanza ignorati. Renato queste cose le ha ricercate, le ha scritte, e parla di questo Bonifacio. Io ricordo volentieri questo Bonifacio perché dei tanti personaggi, che sono veramente tanti nei vari rami, dei Roero, è l'unico che, grazie a due o tre documenti salvatisi per caso dall'archivio dei Roero di Monteu, hanno consentito di far notare il suo attaccamento per Castagneto. Castagneto è nel Roero, chiaramente. Perché? Perché Bonifacio, che ha fatto confezionare questo ex voto, è ritenuto un ex voto, non per essere scampato a una fantomatica crociata, perché in quell'anno lì le crociate non si facevano più, parliamo di 1358, non per questo, ma perché sperava o era rientrato in Asti, perché era fuoriuscito, e Asti era il periodo delle lotte, quelle che sconvolgevano ad esempio Firenze, come descrive bene Dante. Renato dice non è per la crociata, ma è perché sperava o forse era rientrato in Asti da fuoriuscito, perché nelle lotte fra Roero e Solaro, tanto per citare solo due famiglie, se le davano di santa ragione, uno escludeva l'altro dal governo e dal circuito delle mura. Questo Bonifacio, quando è fuoriuscito, cacciato fuori, si occupa molto della moglie, acquista per lei, teme quello che succederà dopo la sua morte, acquista per lei una casa in Castagneto, dove i Roero avevano tutti una piccola quota, i Roero di Monteo, parliamo di questi. Acquista una casa e la lascia proprio espressamente per la moglie. Lui non può andarci. Difatti il testamento lo fa in Carignano, e esule, in casa d'altri, ma pensa a queste cose. Ho voluto ricordarlo perché questo, perché Renato parla diffusamente sia dei Roero che dei Bonifacio, e l'occasione di parlare di questo trittico gli dà anche l'estro di fare un riassuntino dell'evoluzione dei Roero in toto, diciamo così, in relazione all'area che ha preso poi nome dal casato. Lasciamo stare altro, diventa troppo lungo. Io direi questo, concludo. Oltre all'interesse, diciamo, per la ricerca ad ogni livello, questo è stato illustrato molto bene da Ezio Pì, il vastissimo campo ad ogni livello, quindi anche locale, e l'ha dimostrato di farlo molto bene, ad esempio per la sua Villa Franca e dintorni, però possiamo fermare noi roerini e campanellisti anche se vogliamo, si può affermare che Renato fu sempre affezionato a Roero, e a conferma si possono citare sia quello che ho detto prima sulle diverse tesi di laurea riguardanti i territori da lui seguite, ma per molti di noi sono state tante le occasioni anche di incontrarlo in zona, sia per la presentazione di libri che in occasione di momenti celebrativi o di semplice festa legati al territorio. Amicizie, presenze, collaborazioni sempre disinteressate. Potrei anche raccontare degli aneddoti, ma mi spremiamo. Tipo, venire a una presentazione di un volume e ritornarsene senza neanche una bottiglia. Spiace, ma è così. Ecco, questo dà la grandezza, la signorialità. Dettate solo appunto questi comportamenti, dettati solo da quella sua grande disponibilità che solo ora forse comprendiamo bene. Personalmente poi vorrei trovare parole più adeguate per dimostrare la mia gratitudine nei suoi confronti, per la cordialità, l'amicizia e il sostegno sempre dimostratemi. Per me erano lezioni magistrali i dialoghi con lui, come allievo molto più anziano di lui, e per le generose parole, lo ringrazio anche, di presentazione ai miei lavori di ricerca.